ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E rientriamo quindi sugli 87.9 in FM e andiamo a leggere le prime pagine di oggi. Partiamo con il Corriere della Sera, se lo riesco a tenere, eccoci qua. Avevo problemi con le dita. Allora, il Corriere della Sera, un po' come tutti i quotidiani, oggi apre sul caso della giornalista Cecilia Strada. Sala, pardon, scusatemi.
È la seconda volta che mi capita.
Non lo so, sì. L'ho pure letto. Cecilia Sala, quindi arrestata in Iran dal 19 dicembre, però la notizia è iniziata a trapelare solo ieri nel pomeriggio. Dal 19 dicembre, vado a leggere, è rinchiusa nel carcere di Evin. La coincidenza con il fermo a Malpensa di un iraniano ricercato negli USA. Iran in cella la giornalista italiana Cecilia Sala in isolamento, ignoti motivi dell'arresto. Le parole di Tajani, sta bene, la riporteremo a casa. Da qui insomma penso le prime 7-8 pagine di tutti o quasi quotidiani di oggi sono incentrati su questa notizia, su cosa si sa, cioè molto poco, su cosa si suppone, cioè molto. Vari intrecci diciamo vengono così paventati, intrecci di intelligence, trattative, arresti, sono ipotesi, per carità, tutte possibili, però con poche certezze. Sempre appunto continuando con la prima pagina del Corriere della Sera, c'è poi la notizia sulla guerra in Ucraina. La Slovacchia apre ai negoziati, scettici gli USA. Negoziati aperti dopo le parole di Putin, che in qualche modo potevano lasciare intendere una possibile soluzione tra Russia e Ucraina, e con la Slovacchia appunto che si è offerta per poter ospitare questi negoziati. C'è poi la notizia di cronaca degli alpinisti che si erano persi insomma a causa di una bufera sul Gran Sasso, i cui corpi sono stati recuperati. E sul diciamo lato destro del quotidiano, della prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, c'è poi la notizia sulla manovra al voto, giallo sulle dimissioni del relatore, manovra al voto sulla fiducia e scontro al Senato. Poi nelle pagine interne si spiegherà cosa è accaduto ieri durante le votazioni. C'è poi insomma altre notizie nella parte bassa, Pellicot e le altre, perché c'entriamo tutti. La donna francese narcotizzata dal marito e fatta stuprare deve diventare un simbolo, un articolo di Carlo Verdelli. Quindi un'altra cosa insomma abbastanza forse inquietante, soprattutto per il modo in cui viene presentata, ma anche proprio per cosa è in sé. Milano, la lotta alla violenza viene in qualche modo così risolta con una militarizzazione della città. Parliamo chiaramente di Capodanno, quindi diciamo la notte del 31. 5 zone rosse, dal Duomo ai Navigli ci sono queste zone rosse con divieto di stazionamento per molesti e pregiudicati, quindi immagino vadano lì, tu sei pregiudicato, sì, allora tu via da qua. Quindi c'è questa bellissima trovata del grande sindaco Sala, e questo per quanto riguarda, insomma non ci sono altri spunti dal Corriere della Sera, e questo è quanto. E vado a leggere adesso la prima pagina del quotidiano Domani. Anche qui c'è spazio, ampio spazio all'arresto di Cecilia Sala. Iran, arrestata la cronista Cecilia Sala, la pista della vendetta contro l'Italia. Israele, rade al suolo, un'altra notizia insomma che viene messa sempre insieme alla stessa, non ho capito come e perché. Israele rade al suolo l'ultimo ospedale di Gaza, pazienti fragili cacciati con mitra in faccia. Viene letteralmente messo sopra la notizia di sopra il titolo dell'arresto di Cecilia Sala. Comunque viene riportato, la giornalista italiana si trova nella prigione di Evin dal 19 dicembre. Ignote per ora le accuse a suo carico. I negoziatori temono che si tratti di una ritorsione per il fermo a Milano di un imprenditore vicino ai Pasdaran. E anche qui, insomma, poi nelle pagine interne vengono fatte ipotesi e insomma portate avanti altre tracce. E sempre sul quotidiano Domani, in taglio basso, cioè, c'è un titolo che mi ha, insomma, sembra un attimo inquietante, poi magari nelle righe interne viene specificato meglio, può anche avere un suo interesse. Tutti i lati oscuri della guardia costiera, suicidi, pressioni e stress, perché lavorare nei salvataggi dei migranti è sempre più difficile. A pagina 5 un articolo di Ferri e Ventre, che magari dopo ci andremo a leggere negli approfondimenti. Mentre nella spalla sinistra ci sono due articoli, Europa nel 2025, l'UE schiacciata tra Trump e le infezioni di Putin. Quindi si parla un pochino di quello che potrà essere l'anno che verrà dell'Europa, del post Biden e quindi del nuovo presidente Trump e della questione Ucraina e Russia. E sempre nella spalla sinistra del quotidiano Domani, egualitari, primatisti e neocivici, identità politica ed essere sinistra non bastano più. Cioè, insomma, quindi si fa riferimento alle varie identità politiche e immagino chiaramente tra le tante cose che vengono ripetute il superare questa destra e sinistra e quant'altro. Questa, diciamo, un pochino come Domani presenta i fatti di oggi. Vado a chiudere, diciamo, la parte relativa ai quotidiani mia lettura, con il Fatto Quotidiano. In taglio alto, il Consiglio di Stato boccia come illegittima la nomina di Spiezia a procuratore di Firenze con il voto del numero 2 del CSM Pinelli. Renzi aveva esultato troppo presto. Mentre anche il Fatto Quotidiano chiaramente si concentra sull'arresto di Cecilia Sala. USA, Iran, Italia, vendetta per il fermo del mister droni di Teheran. Ritorsione iraniana, la giornalista presa dai Pasdaran solo tre giorni dopo la cattura dell'imprenditore degli Ayatollah a Malpensa sul mandato americano. Quindi poi anche qui, insomma, nelle pagine interne un pochino tutti i quotidiani, come state capendo, insomma, avanzano questa ipotesi di una ritorsione nei confronti dell'Italia dopo l'arresto di questo imprenditore iraniano all'aeroporto di Malpensa. E sempre il Fatto Quotidiano dà notizia poi del missile russo sviluppato con i mezzi NATO, Lorenskin, quindi un missile di cui però onestamente, insomma, magari poi nelle pagine interne ci sarà qualcosa di più chiaro. E un'altra notizia, ecco, forse che negli altri quotidiani sfogliando non ho potuto notare, è la stangata, diciamo, il rincaro delle bollette. Da gennaio il gas a più 14% nel trimestre, bollette della luce a più il 19% per i fragili, ed è solo l'inizio. A pagina 5 De Rubertis fa un approfondimento appunto sui nuovi rincari per l'elettricità, gas e quant'altro. Queste sono le notizie dei quotidiani, di questi tre quotidiani di oggi. Lascio a te per le altre prime pagine.
Sì, procediamo alla rassegna stampa con la lettura della prima pagina della Repubblica, che intitola Prigioniera a Teheran. Quindi anche qui la storia, l'arresto o il sequestro, come si voglia, di Cecilia Sala è la prima notizia riportata. la giornalista italiana prelevata in un hotel una settimana fa, rinchiusa in isolamento nel carcere di Evin. Ancora non formalizzate le accuse, l'incontro con l'ambasciatore, le telefonate ai genitori, Tajani sta bene. Poi viene riportata la tragedia della montagna sul Gran Sasso, sono stati ritrovati i corpi dei due alpinisti dispersi. Sulla sinistra invece un commento di Carlo Bonini, diplomazia di fronte agli Ayatollah, dove si commenta la mancata tutela dei diritti umani dell'Iran, che sicuramente contestiamo anche noi, ma sicuramente su cui anche noi stessi, come Italia, come Occidente, come Europa, dovremmo rivedere, insomma, non siamo esenti. A seguire nella colonna di destra invece la minaccia di Musk e l'asse dei presidenti è il titolo di Massimo Giannini. Non solo l'Italia ma anche la Germania sa badare a se stessa. Dopo Sergio Mattarella, un altro capo di Stato europeo si ribella all'invasione di campo di Elon Musk. Nel taglio basso invece di nuovo torna sui giornali la polemica che ha investito alcuni degli scrittori italiani come La Gioia nelle settimane scorse, perché era stato diffidato dal ministro Valditara. Il titolo "Adesso sono io a far causa a Valditara" di Raffaella De Santis. E chi appunto si inserisce in questa vicenda è il linguista Massimo Arcangeli, professore a Cagliari, che minaccia di rivalersi per essere stato citato come consulente del ministro nell'atto contro lo scrittore. Poi altri riferimenti ancora al Natale e alle scorse giornate di festa. Nessuno cita anche qui Gaza e lo fa invece la prima pagina del manifesto, che intitola e dedica anche la fotonotizia all'ultimo ospedale, il Kamal Adwan, unico presidio sanitario rimasto a Gaza Nord, non esiste più. Dopo 3 mesi di assedio, Israele ha lanciato l'assalto finale. 50 palestinesi uccisi, reparti dati alle fiamme, staff e pazienti spogliati e portati via verso le prigioni, dove i Gazawi spariscono per mesi. Prosegue l'articolo, che poi andremo a vedere, a pagina 2 e pagina 3, articolo di Michele Giorgio. Invece sulla colonna di destra ritroviamo il reportage di Federica Iezzi, "Il nord degli orrori, così si annienta un'intera società. Si muore di fame, di malattie, di mancanza di cure, milioni di piccole e sconosciute storie, e l'opinione pubblica ormai ne è stanca e se ne allontana, come se fosse l'inevitabile accompagnamento della guerra, o peggio, l'inevitabile conseguenza di una retorica razzista. Il mondo guarda, osserva, registra, ma sembra in balia di un meccanismo infernale. Siamo al nord di Gaza, che già non c'è più, Beit Laia, Jabalia, Beit Anun sono ancora memorizzate nelle ricerche di Google Maps. Non è rimasta più nemmeno una casa di quelle che mortalava il satellite nelle ultime foto della striscia di Gaza, né alberi di limone, né spiagge, i punti di riferimento non ci sono più. E nel taglio basso invece troviamo le questioni di politica interna. Oggi la fiducia sulla legge di bilancio, Camere sempre più ai margini, boom di rinunce al seggio, arriva la manovra che non si discute. Era pronta da 2 mesi ed era già disastrosa. È stata peggiorata alla Camera, dove si è assistito anche un balletto penoso su microinterventi territoriali e a iniziative imbarazzanti come gli aumenti degli stipendi e esponenti tecnici del governo. E a 3 giorni dall'esercizio provvisorio sarà approvata oggi con la fiducia al Senato. Questa è la storia della legge di bilancio, la terza del governo Meloni, che si chiude tra le proteste dell'opposizione e qualche malumore nella maggioranza. Articolo che prosegue a pagina 6 e 7 del manifesto, un commento sulla giornalista Sala detenuta a Teheran a pagina 4, e invece nella parte bassa della prima pagina, di nuovo del manifesto che stiamo leggendo, si parla della ceduta di Piaggio Aereo al genero di Erdogan. Nel pieno del boom della produzione di armamenti, l'Italia cede al genero del leader turco Erdogan uno dei suoi pezzi pregiati in fatto di industria della difesa, la Piaggio Aerospace, che produce caccia militari. I sindacati chiedono trasparenza, e continua a pagina 8. Poi a seguire a Calarenzia, PD e AVS che chiedono a Piantedosi di vietare il raduno fascista. Ucraina e non solo, l'ultima notizia riportata sulla prima pagina: Baltico, ombre russe e proclami NATO. Il caso dei cavi elettrici sottomarini tranciati surriscalda le acque del nord. Accuse alla flotta ombra russa, e se volete continua a pagina 5. Proseguendo con le altre pagine, quello che probabilmente andremo a vedere, dato che si parla insomma di carcere un po' in tutte le forme, da Cecilia Sala al Papa, che il 26 di dicembre, 2 giorni fa, è stato al carcere di Rebibbia, e tutti i commenti che sono susseguiti sull'amnistia e l'indulto. Libero, sulla sua prima pagina, riporta l'intervista a Nordio. No amnistia, ecco il mio piano. Il ministro della giustizia, il Papa guarda alle coscienze, un indulto incondizionato sarebbe inutile. Tre mosse per ridurre i carcerati, servono anche pene alternative. Inizio magari a leggervi l'inizio dell'intervista e poi semmai l'andremo a vedere. Amnistia e indulto non sono la strada per risolvere i problemi delle carceri, a partire dal sovraffollamento ormai strutturale. Questi anni di clemenza, spiega a Libero il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha accompagnato il Papa al carcere di Rebibbia. Durante la cerimonia di apertura della Porta Santa, dice: sono plausibili come segno di forza e di magnanimità, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali svuota carcere, sono solo manifestazioni di debolezza che mandano un segnale di impunità e di invito alla commissione di nuovi reati. Piuttosto, aggiunge il guardasigilli, bisogna lavorare all'umanizzazione della pena, prevedendo attività culturali, lavorative, sportive dentro il carcere, modalità diverse dai penitenziari per scontare il proprio debito con la giustizia. Ed è questo il piano su cui il governo, dice il ministro, sta lavorando. Come al solito ci si riempie la bocca di tante parole. E poi proseguiamo con la prima pagina di domani. La prima pagina di domani, di oggi 28 dicembre, si divide tra Cecilia Sala e i lati oscuri della Guardia Costiera, un reportage dei suicidi, pressioni e stress, perché lavorare nei salvataggi dei migranti è sempre più difficile. Nel 2023 i militari che si sono tolti la vita sono stati 4, ma gli accessi agli sportelli di aiuto psicologico sono in calo continuo. Un articolo che prosegue a pagina 5. E invece nella colonna di sinistra si parla di Europa e del futuro dell'Europa, l'UE schiacciata tra Trump e le infezioni nel virgolettato di Putin. Nella parte bassa invece identità politiche destra e sinistra non bastano più, egualitari, primatisti e neocivici di Enzo Risso. Poi si parla delle trattative di pace Russia-Ucraina, i negoziati di Fico sono un bluff di Francesca De Benedetti a pagina 9. A seguire un'analisi sull'impresa piratesca di Sassà, fatti sportivi che riguardano la Juventus, e infine nel reparto idee nel capitolo insomma idee si parla di quello che è definito qua come paradigma del nuovo capitalismo, la Birmania, i UA e il narcostato. Se qua il mio collega di fronte ha qualche pagina altra da leggere, mi sembra di no, allora vi lasciamo a un po' di musica e poi torniamo in voce con la lettura delle pagine interne.
Making bread.
e andiamo a leggere ancora una prima pagina, quantomeno quello che più ci interessa della prima pagina dell'unità, perché a pagina 6 troviamo il comitato antitortura. Nei CPR si sta come al 41 bis, questo il titolo, poi andremo a vederlo, ma è un rapporto del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, CPT, pubblicato il 13 dicembre 2024, che denuncia gravi abusi e condizioni degradanti nei centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, visitati nell'aprile 2024. Poi sempre nel taglio alto dell'unità si parla ancora degli USA, 37 graziati, Biden ha svuotato il braccio della morte, e si parla di Medio Oriente, bombe e freddo, stragi di fine anno a Gaza. E con questo iniziamo la lettura delle pagine interne dei giornali, andiamo a terminare invece quella delle prime pagine. Passo la parola al mio compagno qua di fronte.
E quindi rientriamo con la lettura delle pagine interne, partiamo sempre con il Corriere della Sera, a pagina 2 c'è insomma le tappe che hanno visto coinvolta la giornalista e reporter Sala e il suo arresto da 9 giorni. Iran in arresto da 9 giorni, ansia per la reporter Sala. La giornalista del Foglio e di Ciora, fermata il 19 dicembre, è in isolamento. Sto bene, ma fate in fretta. Le tappe che hanno visto protagonista la giornalista sono le seguenti, come riportate dal quotidiano. L'inizio del viaggio e il volo di rientro. Giovedì 12 dicembre, Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e di Ciora Media, è partita per Teheran con un volo da Roma e un regolare visto di lavoro giornalistico valido per una settimana. La data di rientro nella capitale italiana è stata fissata sin dall'inizio per il 20 dicembre. Le ultime comunicazioni e il viaggio di Cecilia Sala nella Repubblica Islamica aveva lo scopo di raccogliere interviste per il podcast Stories, da lei ideato e pubblicato da Ciora Media. Dopo la consegna alla redazione di 3 puntate non si è più fatta sentire e non ha risposto a chiamate e messaggi, suscitando l'allarme dei colleghi e familiari. Il 19 dicembre il compagno Daniele Raineri e Ciora hanno allertato l'unità di crisi.
Scusami, si dice Cora. Cora Media, perché lei era autrice di
Brava
podcast.
Che me l'hai detto.
Niente,
ecco. Quindi Cora hanno allertato l'unità di crisi del Ministero degli Esteri. Il giorno seguente Sala non ha preso il volo di rientro come stabilito, ma nel pomeriggio ha telefonato alla madre dicendole: sono in carcere, sto bene, ma fate presto. La giornalista è rinchiusa nella prigione di Evin in una cella di isolamento, lo stesso carcere dove il regime iraniano detiene i dissidenti e dove nell'autunno del 2022 ha trascorso 45 giorni la viaggiatrice Alessia Piperno, prima di essere liberata con una lunga trattativa tra diplomazia e servizi segreti. Tra l'altro la stessa Piperno, inciso nelle pagine seguenti, non credo, forse solo sul Corriere della Sera, anche su altri quotidiani ho visto, ha rilasciato delle dichiarazioni, insomma ha fatto delle interviste. L'ultimo punto di ciò che si sa di questo arresto, la Farnesina ha comunicato ufficialmente la notizia dell'arresto ieri dopo giorni di riserbo, giustificato dalla necessità di agire diplomaticamente. Soltanto ieri inoltre l'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, ha potuto incontrare di persona la giornalista in carcere. Queste sono le tappe, diciamo, in qualche modo, che hanno visto protagonista la giornalista e reporter. Nell'articolo, articolo a firma di... scusate, non c'è una firma. Ah sì, eccolo, Rinaldo Frignani. Cecilia Sala sta bene, è in cella di isolamento, lavoriamo con grande discrezione per riportarla in Italia. Il ministro degli esteri italiani fornisce in proposito, vista la delicatezza del caso, particolari limitati sull'arresto della giornalista del quotidiano Il Foglio e del gruppo Cora Media, per cui è autrice del podcast Stories, fermata dalla polizia iraniana in albergo a Teheran il 19 dicembre scorso. Quindi è accusata di non meglio specificati comportamenti illegali ed è detenuta a Evin, il famigerato carcere di regime che rinchiude i dissidenti e dove 2 anni fa Alessia Piperno ha trascorso 45 giorni. Sono con te seduta a terra in quella cella dalla parete bianca, io sono con te, scrive su Instagram la travel blogger alla reporter, il cui profilo pieno di messaggi di sostegno e solidarietà è invece fermo al 18 dicembre con il suo racconto, dell'intervista a Zainab Mousawi, la stand-up comedian più famosa dell'Iran, arrestata per aver fatto battute sulla vita dei detenuti. D'accordo con la famiglia, la Farnesina ha tenuto riservata fino a ieri la notizia e dettagli del fermo. L'articolo poi in qualche modo ripercorre quelle che sono le maniera un po' più approfondita quelle che erano i punti che ho prima enunciato, che hanno ripercorso un pochino le tappe del suo viaggio e poi del suo fermo. Sempre a pagina 2, come detto anche negli altri quotidiani, c'è un po' questa idea che la giornalista sia stata arrestata in virtù dell'arresto del, come viene chiamato, l'uomo dei droni, che è stato insomma un uomo iraniano arrestato a Malpensa. Vado a leggere anche qui a pagina 2 del Corriere, a pagina 2 e pagina 3 del Corriere della Sera, chi è l'uomo dei droni preso a Malpensa. Adesso gli Stati Uniti vogliono le estradizioni. Il 16 dicembre alla Malpensa è stato fermato il cittadino iraniano e svizzero Mohamed Nayaf Abadi. Gli USA lo accusano di aver esportato illegalmente un sistema di volo per droni. Quando il consolato dell'Iran ha chiesto informazioni alla Corte d'Appello di Milano sul suo concittadino fermato di passaggio all'aeroporto di Milano Malpensa il 16 dicembre, proveniente da Istanbul e diretto in Svizzera, il 38enne Mohamed Abedini Nayafadabi, cittadino anche svizzero, ha risposto di non volere che si dicesse, ha risposto di non volere che si dessero, che vordinse, vabbè, ha scelto di non cambiare, almeno nell'udienza di convalida dell'arresto, il difensore d'ufficio con uno nominato di fiducia, non ha reso interrogatorio né ha fatto dichiarazioni spontanee, e prima che la Corte d'Appello convalidasse l'arresto e applicasse la custodia cautelare in carcere ha pronunciato un solo monosillabo no alla domanda di rito se intendesse accettare l'estradizione chiesta dagli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia americano infatti ne vuole a tutti i costi la consegna dall'Italia e non dalla Svizzera, alla quale non aveva richiesto la cattura, forse in considerazione del fatto che è la Svizzera a rappresentare in Iran gli interessi americani sin dalla crisi degli ostaggi del 79, perché lo ritiene l'uomo dei droni dei Pasdaran di Teheran. Gli USA anticipano cioè alla Corte d'Appello, che valuterà quando riceverà gli atti completi, di avere la prova materiale che il sistema di navigazione del drone che il 28 gennaio 2024 colpì la base statunitense Tower 22 in Giordania, uccidendo 3 soldati americani e ferendo 38 persone, fosse stato reperito nel Massachusetts e commercializzato aggirando le leggi americane sul controllo delle esportazioni di componenti elettronici a duplice uso civile e militare, attraverso lo schermo della Svizzera Illumov 6 società dietro la quale il personaggio diretto dal direttore, scusate, dell'azienda iraniana da lui fondata, è accusato da un tribunale di Boston di aver fornito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, inserito negli USA tra le organizzazioni terroristiche. Le imputazioni di cospirazione, associazione e a delinquere, violazione delle leggi sul commercio valgono potenzialmente l'arresto per Adebini Nayafodoubi negli USA e 20 anni per chi lo avrebbe aiutato. Il 42enne Sadeghi, cittadino sia statunitense sia iraniano, che gli americani il 16 dicembre avevano contestualmente arrestato nell'azienda produttrice di semiconduttori per cui lavora nel Massachusetts. A cavallo di Natale il console iraniano ha visitato il carcere in carcere Adebini Nayafodoubi e ne ha caldeggiato il ritorno a Busto Arsizio dopo un'iniziale destinazione al carcere calabrese di Rosanno. Quindi questo è in qualche modo ciò che viene così riportato dal Corriere della Sera insieme a tanti altri quotidiani in merito all'arresto della giornalista. E altre, insomma, sempre sul Corriere della Sera, diciamo che questa è un pochino la notizia, ci sentiamo di riportarla da quel quotidiano.
Sì, io proseguirei, se anche tu sei d'accordo, comunque con questo tema della prigionia, delle prigioni, ovviamente declinato in vari modi, e lo affronterei appunto con quello che dicevamo poco fa sull'unità, che sto andando a riprendere, e leggerei appunto questo articolo che era intitolato "Nei CPR si sta come al 41 bis, il comitato antitortura condanna l'Italia. Isolamento e uso eccessivo della forza sui reclusi, il rapporto al governo dell'organismo europeo che ha ispezionato i centri per il rimpatrio è inquietante. Come può un'aberrazione in evidente il contrasto con la Costituzione essersi protratta tanto a lungo e su vasta scala? Il sistema della detenzione amministrativa non può essere riformato, va radicalmente superato." E mi sembra anche interessante, un po' in contrasto con quello che dicevamo anche all'inizio, no? Insieme, del fatto cioè che sicuramente i diritti umani, civili, non sono rispettati in Iran quanto non lo sono nemmeno qui, anche con le detenzioni amministrative. Non solo quelle penali. Questo è un articolo di Gianfranco Schiavone. Il quadro che emerge dal rapporto al governo italiano del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumani o degradanti, CPT, è reso pubblico il 13 dicembre 2024, è veramente inquietante. Il Comitato è un organismo dell'Unione Europea che ha il compito, e qua leggo il virgolettato, per mezzo di sopralluoghi di controllare il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o da trattamenti inumani o degradanti. Questo è un virgolettato ripreso dalla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1987, articolo 1. La visita effettuata a 4 CPR, ovvero Gradisca, Palazzo San Gervasio, Roma e Milano, tra il 2 e il 12 aprile 2024, è stata ritenuta necessaria in base alle circostanze. Anche qui virgolettato. E il suo obiettivo era quello di nuovo esaminare il trattamento, le condizioni di detenzione, le garanzie legali e la qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai cittadini stranieri detenuti in 4 dei 9 centri di permanenza chiusi CPR operativi sul territorio nazionale. Nella sua relazione conclusiva, il Comitato ha deplorato di non aver potuto presentare le sue principali conclusioni ai vertici del Ministero dell'Interno al termine della visita e ha aggiunto infine che la risposta fornita dalle autorità italiane il 17 giugno 2024 alle osservazioni preliminari della delegazione del CPT, sebbene informativa su alcuni aspetti specifici della gestione e delle condizioni degli specifici CPT, non ha affrontato le preoccupazioni sistemiche fondamentali espresse dalla delegazione alle autorità italiane al termine della sua visita e nelle sue osservazioni preliminari scritte. In queste poche parole c'è già la sintesi di un quadro spaventoso emerso nel corso delle visite, dai maltrattamenti inferti ai trattenuti, alle degradanti condizioni materiali dei centri, dall'abuso degli psicofarmaci all'assoluta mancanza di ogni attività interna, fino alle carenze sanitarie e nell'assistenza legale. Il Comitato ha ricevuto numerose accuse di maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza, le cui prove sono state trovate nella documentazione esaminata dalla delegazione. Si tratta di fatti legati alla gestione dei numerosi eventi critici che si sono verificati in diversi centri, consistenti in tentativi di fuga, atti di vandalismo, proteste e sommosse ed episodi di agitazione psicomotoria di singoli detenuti che hanno richiesto l'assistenza dei gruppi di intervento speciale interforze all'interno dei moduli di detenzione dei CPR. Ciò ha indotto il Comitato stesso a raccomandare, e questo in questo articolo non posso ripetervelo costantemente, però sono tutti virgolettati, quindi che riprendono proprio quindi da questo rapporto che è stato fatto al governo italiano, come qui di nuovo. Ciò ha indotto il Comitato stesso a raccomandare di trasmettere un messaggio chiaro attraverso una dichiarazione formale da parte dei vertici del Ministro dell'Interno a tutti gli agenti di polizia che lavorano nei CPR. Qualsiasi forma di maltrattamento delle persone private della libertà è inaccettabile, sarà punita di conseguenza. Oltre a ciò, una delle più rilevanti richieste del Comitato è quella di prevedere che, specie nelle situazioni critiche, gli interventi nei centri di detenzione per migranti debbano avvenire in presenza di un'autorità pienamente indipendente sia dalle forze di sicurezza interessate sia dalla struttura di detenzione incaricata di osservare e successivamente riferire sul modo in cui l'intervento è stato effettuato. La presenza di un'autorità di questo tipo avrebbe un effetto dissuasivo su chiunque avesse intenzione di maltrattare le persone detenute, faciliterebbe notevolmente le indagini su eventuali accuse di maltrattamento e la corretta attribuzione di eventuali colpe. Si tratta di raccomandazioni che fanno capire quanto elevata sia la preoccupazione del Comitato in relazione al tema delle violenze nei CPR. Di preoccupazioni siamo pieni, di chi se ne occupa un po' meno. Proseguo con l'articolo, è sulle condizioni della detenzione che le conclusioni del Comitato emergono implacabili, due punti. Le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR visitati al momento della visita del 2024 potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno dell'unità di detenzione sotto il regime speciale dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario italiano. Esempi di tali elementi sono i tripli schermi metallici alle finestre, le strutture esterne simili a gabbie e i televisori incassati in scatole metalliche. Richiamiamo la massima attenzione del lettore perché le valutazioni di cui sopra non sono chiacchiericcio da bar o da arena politica di quart'ordine, bensì sono valutazioni giuridiche tanto tremende quanto autorevoli che ci dicono che tutto è fuori controllo nell'istituzione totale dei CPR. La detenzione amministrativa, per come è nata e si è sviluppata in Italia, non è più, né probabilmente lo è mai stata fin dal primo governo dell'apertura delle strutture, avvenuto più di 25 anni fa, una misura temporanea per l'allontanamento coattivo alla quale ricorrere solo in base al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente, ma un sistema generalizzato equiparabile nelle conseguenze alla più estrema e perciò spesso criticata delle forme di detenzione prevista nell'ordinamento giuridico, che può essere adottata solo in casi assolutamente eccezionali per ripristinare l'ordine e la sicurezza o per impedire il collegamento del detenuto con un'associazione terroristica o eversiva. Com'è possibile che una tale aberrazione sia avvenuta su così larga scala e che rimanga inossidabile nel tempo? Ora sospendo la lettura, continua ancora per una colonna e mezza e lo faccio solo perché i temi appunto e gli altri articoli da affrontare sono tanti, e rispettivamente a questo, dato che è stato citato anche il 41 bis, una notizia che non abbiamo ritrovato sui giornali quotidiani appunto che stiamo per ora sfogliando, ma che abbiamo ritrovato sul sito di ADN Kronos, è quella per cui, sempre riguardo il 41 bis, a quanto pare è stato annullato un provvedimento che proroga il regime del 41 bis al secondogenito di capomafia stragista. Mafia, Movimento 5 Stelle, questo è il titolo, assurda revoca, 41 bis, Giovanni Rina per vizi di forma. Antoci, la Cassazione avrebbe annullato il provvedimento che proroga il regime del 41 bis al secondogenito del capomafia stragista. Colosimo, chiederò le carte antimafia a difesa del 41 bis. La Cassazione avrebbe annullato il provvedimento che proroga il regime del 41 bis a Giovanni Rina, secondogenito del capomafia stragista Totorina, per motivazione apparente. Lo scrive in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione politica di MED del Parlamento Europeo. Andrea Del Mastro, andando avanti, deputato di Fratelli d'Italia, sottolinea che pur rispetto dovuto alla Suprema Corte insisteremo nella richiesta di applicazione. Insomma, ovviamente il 41 bis piace sempre, piace molto, e con questo passo la parola a te.
Allora, riprendiamo la lettura del Corriere della Sera nelle pagine interne. C'è, insomma, prima di passare alla manovra che è stata approvata ieri proprio in Senato con varie polemiche di cui magari poi andremo a leggere qualcosa, proprio sulla sicurezza, in virtù anche dell'agenda che abbiamo ricordato prima di iniziare questa rassegna stampa oggi, quindi l'appuntamento sempre per la giornata di oggi, vado a leggere sull'iniziativa presa a Milano, riportata dal quotidiano a pagina 27 delle cronache. Dal Duomo ai Navigli, zone rosse antimolesti. In cosa consiste? Intanto, ecco, non è una misura limitata al 31 dicembre e quindi alla notte di Capodanno, ma il provvedimento del prefetto: chi mette in pericolo la sicurezza potrà essere subito allontanato dalle forze di polizia. 5 aree coinvolte, in vigore per 3 mesi. In cosa consiste? Vado a leggere questo articolo di Pierpaolo Lio. Nel pacchetto del Capodanno sono la sorpresa che scompagina la liturgia delle misure di sicurezza per degli ultimi tempi. 5 zone rosse contro molesti e violenti. Alla vigilia del nuovo anno Milano prova a sperimentare vie originali per arginare gli eccessi criminali e no che spesso accompagnano botti e fuochi d'artificio. Fa ridere perché la repressione, che è un, quindi per questo giornalista, è uno strumento originale e diverso, per mai attuato finora, quindi. Continua a leggere e disegna sulla mappa della città una manciata di aree off limits per chi rischia di rappresentare un concreto pericolo per i festeggiamenti. Continua il provvedimento annunciato al termine della riunione di ieri del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, porta la firma del prefetto Claudio Sgaraglia. È pensato per la notte di San Silvestro, anche se la novità scavalcherà il cambio di calendario e sopravviverà fino a tutto il primo trimestre del 2025. In che cosa consiste? I punti intanto evidenziate, c'è una mappa di Milano, quindi una cartina della città di Milano con le aree dove saranno stazionate questi punti, queste zone rosse. C'è la stazione centrale, la stazione Garibaldi, Corso Como, Piazza Duomo, Darsena Navigli e stazione di Rogoredo. Vado a leggere la misura che dal 30 dicembre al 31 marzo arricchirà l'armamentario messo a disposizione dalle forze dell'ordine, prevede il divieto di stazionamento e la possibilità di immediato allontanamento di persone considerate un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, spiegano dalla prefettura. Perché pericolose? In quanto moleste, minacciose o aggressive e già aggravate da precedenti penali per un ventaglio di reati che vanno da quelli in materia di stupefacenti a quelli contro la persona e contro il patrimonio. Per il resto, la ricetta con cui Milano si prepara a salutare il 2024, pur tenendo in considerazione l'irrequieto contesto politico internazionale, prosegue nel segno della continuità, anche in termini di durata, calibrata sulle ore più coincidate della festa e alla luce di un bilancio dell'anno che va a concludersi, che registra ancora il segno meno alla voce numero di reati, anche di strada, e il segno più al numero di persone arrestate, quindi meno reati, più arresti, quindi, però non c'è repressione. Sono infatti confermati il rafforzamento delle presenze degli operatori in divisa che saranno in strada e in piazza, il potenziamento dei controlli e l'allestimento di un presidio di pronto intervento, anche sanitario, alle spalle del Duomo. Al pacchetto si aggiunge infine un altro strumento più volte usato in passato, uno stop che sarà firmato nelle prossime ore dal sindaco Beppe Sala, il divieto di vendita e somministrazione di superi alcolici e più in generale di bevande in vetro e lattine in una porzione di città che si allarga oltre il centro fino a lambire la cerchia filoviaria che segna l'inizio delle periferie. Quindi diciamo questo articolo veramente inquietante.
Sì, come al solito leggevo su un altro articolo qua sul nostro computer che parla di zone delicate, che sono quelle appunto del Duomo, della stazione, dei Navigli, della Darsena, di Corso Como, e sono tutte zone centrali, insomma, zone dove ovviamente si vuole aumentare questa fantomatica sicurezza, e come al solito quello che c'è fuori rimane mai discusso e sempre anzi subalterno.
Infatti anche la vendita, come diceva l'articolo, il divieto di vendita di alcolici e superalcolici si limita alla zona, immagino, tranviaria, perché poi da quanto ho capito la parte delle periferie, correggimi tu se sbaglio, magari.
Sì, no, è vero, la cerchia poi si intende, non la cerchia dei Bastioni, che è il centro storico di Milano, però diciamo il secondo anello, che è quello appunto che ormai è considerabile come centro, e che però appunto lascia fuori tutte le altre zone, come può essere San Siro, come può essere Viale Padova, nord di Milano, tante altre che comunque continuano a essere sempre più popolate, vive e vissute. Questo ovviamente non perché vorremmo la sicurezza,
no, chiaro, chiaro.
Loro anche chiaro. Fuori, anzi al contrario, però insomma ovviamente si difende sempre il centro, soprattutto in città come Milano, che è un po' l'emblema da un lato, no? È sempre un po' la città dove sperimentare queste cose per prima.
Esatto, quindi ci sarà questo pacchetto per 3 mesi, quindi fino al 31 marzo, dove chiunque venga identificato come, tra l'altro non si può neanche stazionare, cioè, quindi è proprio una questione di zone di passaggio dove non si può rimanere, se hai avuto precedenti, non, insomma, vuoi essere allontanato in maniera arbitraria, anche tu hai scontato la tua pena, però non conta nulla, sei un soggetto che deve essere allontanato.
Sì, poi sarebbe interessante capire come profilano questi presunti molestatori e pregiudicati, insomma. Immagino con la richiesta di documenti a tappeto,
sì, esatto,
su tutti i passanti. Ovviamente magari più giovani o più
poi c'è proprio una questione, immagino, che verrà fatta da un punto di vista visivo, no? Quindi cioè, l'ombrosiana, mi viene da dire, no? Quindi in base a come ti identifico, come vuoi essere vestito, come ti comporti, come ti muovi, e immagino anche non si faranno sconti per altre forme di identificazione, figurati il modo in cui verrà fatto. E continuo, insomma, l'ultimo articolo del, come dicevo, torniamo un attimo sulla questione politica, per quanto anche ciò che abbiamo appena letto è molto politico. Politica intendo proprio la manovra e l'approvazione della manovra di ieri. C'è stato uno scontro e c'è anche, insomma, come riportato poi dai quotidiani, anche delle tensioni, diciamo, interne alla maggioranza. Vado a leggere: manovra scontro sulla fiducia, giallo sulle dimissioni del relatore. Che cosa ha comportato? L'iter di approvazione della legge di bilancio è alle battute conclusive. Il testo della terza manovra del governo Meloni, che contiene misure per circa 30 miliardi di euro, è da ieri in aula al Senato, dove si è già conclusa la discussione generale. Il voto di fiducia che ne decreterà l'approvazione definitiva è previsto per oggi. A tenere banco nelle ultime ore sono gli scontri tra maggioranza e opposizione per la mancata lettura da parte di Palazzo Madama. Il disegno di legge è arrivato blindato dalla Camera e, malgrado le 800 richieste di modifica presentate a Palazzo Madama, verrà approvato senza cambiare una singola virgola. A imporlo sono i tempi del via libera, fissato entro il 31 dicembre per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio. Non a caso ieri la Commissione Bilancio non ha concluso l'esame del procedimento e dopo mezz'ora lo ha trasmesso in aula senza assegnare mandato al relatore. A metà giornata si è tra l'altro diffusa la notizia delle dimissioni per protesta contro il meccanismo della singola lettura dello stesso relatore Guido Liris di Fratelli d'Italia. Insomma, poi ci sono le dichiarazioni di questo personaggio che dice che in realtà non si è dimesso, ma che semplicemente, insomma, aveva fatto polemica. Vado comunque a riprendere la lettura un po' più interessante, perché purtroppo dal 2018 la legge di bilancio viene esaminata senza la doppia lettura nelle due Camere. Mi auguro che dalla prossima sia la Camera sia il Senato possano dare il loro contributo, come da sempre auspicato da Fratelli d'Italia. Ad ammettere la necessità di un cambio di regole è il ministro dell'economia Giorgetti. Non so da quanti anni purtroppo è così, siccome la legge di contabilità bisogna riformarla comunque in base alle nuove regole europee, è già partito un lavoro preliminare, però è materia parlamentare e non di governo. La revisione, constata Giorgetti, dei meccanismi e delle regole è necessaria. Noi siamo assolutamente disponibili. Il suo rammarico, poi insomma prosegue Giorgetti dicendo che l'unico rammarico di cui, diciamo, sente il peso è non essere riuscito a fare di più per la famiglia e per i figli. Vedi? La conclusione dell'articolo Vado a chiudere appunto questo articolo di Andrea Ducci sul Corriere della Sera. Le scelte dell'esecutivo e l'iter della manovra sono attaccati anche dai senatori 5 Stelle. La legge di bilancio del 2025 è stata approvata in Senato senza alcuna discussione attraverso l'ennesimo voto di fiducia. Uno schiaffo alla democrazia parlamentare che configura un governo che opera esclusivamente per decreti e fiducia. In questo clima il PD e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto alla Premier Meloni oggi sia almeno presente in aula al Senato, in segno di evidente rispetto nei confronti del Parlamento. Questi sono un pochino gli articoli del Corriere della Sera. Lascio a te la parola per qualche lettura.
Sì, leggerei di quello che sta succedendo a Gaza, quello che è successo all'ospedale, il Kamal Adwan, che era rimasto l'unico presidio sanitario dove c'erano le terapie intensive attive. Ora non ci sono più nemmeno quelle, ma andiamo a leggere l'articolo di Michele Giorgio. Il Kamal Adwan Hospital non esiste più, arresti di massa, poi l'incendio. Attacco israeliano all'unica struttura sanitaria rimasta nel nord di Gaza, staff e pazienti spogliati e portati via, oltre 50 uccisi. Siamo stati portati in una sala dell'ospedale. I soldati israeliani ci hanno ordinato prima di togliere il velo islamico, poi di spogliarci. Le donne, alcuni indumenti, gli uomini quasi completamente. Li hanno portati via seminudi, con le mani alzate. A noi hanno intimato di andare alla scuola Al-Fakura. Mentre Sharruka Al-Rantisi, operatrice di laboratorio, raccontava ai giornalisti quanto accaduto alle prime ore del giorno dell'ospedale Kamal Adwan di Beit Laia, colonne di fumo nero generate da un incendio si alzavano dalla struttura ospedaliera, l'unica operativa nel nord di Gaza. Prima del raid, un attacco aereo aveva centrato un edificio nei pressi dell'ospedale, facendo una strage, circa 50 i morti. Quasi tutti civili, secondo i dati riferiti dalle autorità sanitarie. Gli occupanti sono ora all'interno dell'ospedale e lo stanno bruciando, ha lanciato l'allarme il direttore del Ministero della Salute, Munir al-Barsh. Il viceministro Youssef Abu el-Rish ha aggiunto che il fuoco appiccato dalle forze israeliane ha bruciato il dipartimento di chirurgia, il laboratorio, un magazzino, le ambulanze per poi diffondersi ovunque. Il portavoce militare israeliano ha replicato che l'esercito entrato per arrestare i terroristi di Hamas, nel virgolettato, avrebbe cercato di limitare i danni ai civili e ha, di nuovo il virgolettato, agevolato l'evacuazione sicura di pazienti e del personale medico prima dell'operazione, ma non ha fornito prove di questo. Ha quindi negato che i soldati abbiano dato fuoco intenzionalmente all'ospedale. Poco si sapeva ieri sera della sorte di 185 medici, infermieri e pazienti nelle mani delle forze israeliane, a cominciare dal direttore Hussam Abu Safia. Nei giorni scorsi egli stesso aveva lanciato anche una richiesta di aiuto e chiesto alla comunità internazionale di intervenire per fermare Israele. Giovedì notte invece aveva annunciato che 5 membri del suo staff erano stati uccisi da attacco aereo: un pediatra, un tecnico di laboratorio, 2 operatori di ambulanze e un addetto alla manutenzione. I militari israeliani gli hanno mandato un messaggio inequivocabile prima di fare irruzione: questa volta ti arresti. L'evacuazione con la forza del Kamal Adwan è avvenuta, come Israele minacciava di fare da mesi. Nel nord di Gaza non ci sono più strutture in grado di fornire un minimo di assistenza medica alla popolazione. 75 dei pazienti sono stati portati senza medicine, acqua e viveri all'ospedale indonesiano, che non è più funzionante. Immagini diffuse ieri sui social mostrano che in parte è stato occupato da reparti israeliani. L'esercito nelle ultime ore Inoltre ha demolito diversi palazzi ancora in piedi. Ciò potrebbe accelerare la fuga dei 60-70 mila palestinesi che ancora restano nel nord di Gaza. Gran parte dell'area attorno le città di Jabalia, Beit Hanun e Beit Laia è stata sgomberata e sistematicamente rasa al suolo, alimentando la voce secondo cui Israele sarebbe intenzionato a trasformare il nord di Gaza in un'ampia zona cuscinetto. Già oltre 100.000 civili palestinesi sono stati espulsi con la forza dallo scorso 3 ottobre nel quadro del progetto non ufficiale noto come il Piano dei Generali, finalizzato a rendere inabitabile la parte settentrionale di Gaza attraverso le distruzioni, le espulsioni, le punizioni collettive e la fame. Il Programma Alimentare Mondiale, WFP, ha avvertito di essere in grado di reperire solo un terzo del cibo di cui ha bisogno per sostenere i palestinesi di Gaza, dove il livello dell'ingresso degli aiuti umanitari è sceso al livello più basso dell'ultimo anno. Nonostante gli esperti avvertano che la carestia è imminente, soprattutto nel nord, le condizioni di vita sono spaventose ovunque a Gaza. Anche nel sud, in cui si ammassano oltre 2 milioni di civili costretti a vivere nel freddo in campi di tende affollati tra macerie e rifiuti. Negli ultimi giorni almeno 11 bambini sono stati uccisi dagli attacchi aerei e 4 neonati sono morti per il freddo. Non esiste una gestione dei rifiuti solidi, gli ospedali sono sovraffollati e le persone vivono in condizioni igienico precarie, il che aumenta il rischio di epidemie, ammoniva ieri OCHA, il coordinamento dell'ONU per gli affari umanitari. Quando avrà fine tutto questo non si sa, la tregua è lontana malgrado ciò che si affermava nei giorni scorsi. Netanyahu vuole da Hamas l'elenco degli ostaggi israeliani a Gaza ancora vivi prima di proseguire le trattative. A sostegno della fine dell'offensiva nella striscia, ieri hanno manifestato a Gerusalemme Ovest alcune decine di attivisti israeliani in disaccordo con la popolazione. La popolazione ebraica che appoggia la guerra di Benjamin Netanyahu e che, come il premier, vede con favore soltanto una tregua provvisoria volta a riportare gli ostaggi a casa, ma non a cessare gli attacchi che ogni giorno uccidono decine di abitanti di Gaza. Nelle ultime ore almeno altri 37. In Cisgiordania, intanto, accanto alle incursioni israeliane, continua l'operazione di sicurezza lanciata a inizio mese a Jenin dall'autorità nazionale palestinese contro i combattenti palestinesi del Jihad. Il bilancio di morti e feriti aumenta e così la rabbia degli abitanti della città schierati dalla parte delle organizzazioni della resistenza. Ieri è stato ucciso un poliziotto dell'AMP, il terzo dall'inizio dell'operazione. Vi lasciamo ora a un attimo di musica, così ci confrontiamo su come procedere a darvi le notizie di oggi. Oggi sabato 28 novembre e ritorniamo in voce tra
dicembre.
Poco.
Però è uguale.
Dicembre.
Sì.
Ho detto novembre?
Sì.
No, dicembre.
Slow down. like a boom. On Johnny Wayne. The night train is coming. Got to keep on running. The night train is coming. Got to keep on running. Bacon man.
sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, son l'amor che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, son l'amor, la passione d'amor, qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa, son la furia che improvvisa salire.
Procediamo con la lettura delle pagine interne dei giornali nazionali con l'intervista che Libero ha fatto al ministro Carlo Nordio, che ritrovate a pagina 5. E, un'intervista di Elisa Calessi. Allora, sulla prima pagina, no, amnistia, ecco il mio piano, vediamo il piano di Nordio. Amnistia e indulto non sono la strada per risolvere i problemi delle carceri, a partire dal sovraffollamento ormai strutturale. Questi atti di clemenza, spiega Libero il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha accompagnato il Papa al carcere di Re Bibbia durante la cerimonia di apertura della Porta Santa, sono plausibili come segno di forza e magnanimità, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali, svuota carcere, sono manifestazioni di debolezza che mandano un segnale di impunità e di invito alla commissione di nuovi reati. Piuttosto, aggiunge il guardasigilli, bisogna lavorare all'umanizzazione della pena prevedendo attività culturali, lavorative, sportive dentro il carcere o modalità diverse dei penitenziari per scontare il proprio debito con la giustizia, ed è questo il piano su cui il governo, dice il ministro, sta lavorando. E qui inizia l'intervista. Ministro Carlo Nordio, il giorno di Santo Stefano, Papa Francesco, aprendo con un atto simbolico fortissimo la Porta Santa nel carcere di Re Bibbia, sarà, aggiungo io, cosa mai fatta in precedenza, ha riportato al centro dell'attenzione di tutti i cristiani e non solo la situazione gravissima delle carceri.
Ciao.
Probabilmente non ci avete sentito. Scusate, continuiamo con stavamo leggendo l'intervista a Carlo Nordio, un'intervista che potete ritrovare a pagina 5 del giornale Libero. E lui commenta il gesto del Papa appunto aprendo la Porta Santa il 26 dicembre nel carcere di Re Bibbia, e commenta dicendo: è un gesto evangelico davanti al quale dobbiamo inchinarci. Esso ubbidisce all'insegnamento di Gesù, e del resto anche Giovanni XXIII era andato a benedire i carcerati a Regina Coeli, ma oltre alla vicinanza cristiana questa visita ci ammonisce a evitare quella della cultura dello scarto che ci fa dimenticare chi sta espiando una pena. Nel 2024 sono stati quasi 88 i suicidi, il dato più alto degli ultimi anni. L'indice di sovraffollamento è al 133,4%, secondo il garante dei detenuti. Qualcuno diceva che le carceri sono la cartina di tornasole della civiltà di un paese, che voto darebbe all'Italia? E risponde: il fenomeno dei suicidi è un fardello di dolore collettivo, e quando avviene in carcere lo sentiamo ancora più gravoso. Tuttavia esso non è correlato al sovraffollamento, ma piuttosto alla solitudine, al dolore, alla mancanza di prospettive. sotto questo profilo stiamo lavorando molto per potenziare il sostegno psicologico. Vorrei ricordare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che leggiamo questo articolo perché non perché ci sembra interessante quello che pensa il ministro Carlo Nordio, ma sempre solo come informazione per sapere appunto in che modo ci raccontano e in che modo giustificano la follia che si vive all'interno delle carceri italiane, non solo. Proseguo con l'articolo. Il sovraffollamento è un problema altrettanto grave, ma non è certo di oggi. La percentuale oscilla secondo variabili diverse. Il numero dei carcerati in certi momenti aumenta in modo significativo ed in questo momento tutti i paesi d'Europa ne soffrono, Francia e Gran Bretagna assai più dell'Italia. Pensi che il nostro è uno dei pochi paesi non sanzionati dalla CEDU per le condizioni dei detenuti, dal momento che in Italia sono rispettati i limiti fissati dalla UE, che per poco si possa ritenerli, sono 3 metri quadrati per detenuto. Non va dimenticato poi che più di un terzo dei detenuti è costituito da immigrati senza lavoro, e questo è un dato oggettivo che va studiato senza pregiudizi. Prosegue. Nella bolla di indizione del Giubileo il Papa ha chiesto alla politica provvedimenti concreti, in particolare 2, amnistia e indulto. Cosa risponde il governo? Si potranno fare? E Carlo Nordio risponde: il Papa, come suo compito, guarda alle coscienze, e sotto questo profilo nessuno di noi può dirsi migliore di un altro. È questo il significato del non giudicate e non condannate che ci viene da Gesù. Ma lo Stato guarda alla certezza del diritto, alla sicurezza dei cittadini e alle aspettative delle vittime, e non può chiudere i tribunali. Amnistia e indulto sono plausibili come segno di forza e di magnanimità, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali, svuota carcere, sono manifestazioni di debolezza che inducono alla prospettiva dell'impunità e alla commissione di nuovi reati. Il giusto equilibrio si trova nell'umanizzazione della pena con il lavoro, l'attività sportiva e anche culturale all'interno di una struttura che non è necessariamente fatta di sbarre. Spenso alla comunità o ad altre forme di detenzione domiciliare per tossicodipendenti o autori di reato di minore allarme sociale. Ci stiamo lavorando, ma non sono cose che si improvvisano. Non si fa amnistia e indulto perché i partiti della maggioranza sono divisi, o invece sono tutti contrari a provvedimenti di clemenza? E lui risponde: no, siamo tutti d'accordo che un indulto incondizionato sarebbe inutile e nocivo. Del resto è la stessa dottrina cattolica a insegnarci che il perdono non è gratuito, presuppone la confessione, la penitenza e il fermo proposito della redenzione. In termini laici questi concetti si esprimono, come ho detto, con una umanizzazione della pena e la detenzione differenziata. Qual è il piano che il governo ha in mente in alternativa ad amnistia e indulto per diminuire il sovraffollamento delle carceri? Ci sono varie direzioni su cui ci stiamo indirizzando, risponde. Intanto, dei 16.000 detenuti in custodia cautelare o in esecuzione della pena in carcere, migliaia non dovrebbero trovarsi lì. La quasi totalità di questi casi è composta da stranieri arrivati clandestinamente nel nostro paese. Molti hanno i requisiti per andare agli arresti domiciliari, ma non hanno un domicilio e per questo finiscono in carcere. L'idea su cui stiamo lavorando è di creare delle strutture, dei condomini dove permettere a questi stranieri senza domicilio di scontare gli arresti con un controllo periodico non continuo delle forze dell'ordine. Un'altra direzione è quella degli accordi con i paesi d'origine. Ci sono tanti detenuti stranieri che potrebbero espiare le proprie pene nei paesi da cui provengono, occorre fare accordi in questo senso. Comunque i migranti vengono sempre, cioè io sto facendo una fatica a leggere questa cosa per varie ragioni, da appunto la religione a probabilmente anche voi ascoltatori e ascoltatrici vi stiamo facendo sanguinare le orecchie e niente, però appunto i migranti sono sempre il fiore all'occhiello. Un'altra direzione, per fortuna è quasi finito, un'altra direzione è quella degli accordi con i paesi d'origine. Ci sono tanti detenuti stranieri che potrebbero espiare le proprie pene nei paesi da cui provengono, occorre fare accordi in questo senso. Terza direzione, bisogna limitare la carcerazione preventiva enfatizzando la presunzione di innocenza. Solo in questo modo si potrebbero togliere dal carcere 18 detenuti in attesa di giudizio. Stiamo poi siglando accordi con le comunità terapeutiche per i reati connessi con la tossicodipendenza.
Direi.
Aggiungendo che su questo tema è intervenuta anche la Chiesa con il Cardinal José Tolentino di Mendoza. L'ho incontrato giovedì a Rebibbia e prima ancora alla Giudecca. Infine stiamo lavorando sulle pene alternative alla carcerazione e sulla ristrutturazione di caserme dismesse. Termina l'intervista con l'ultima domanda, che è: che fine ha fatto il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio, nominato con un decreto legge dal governo su sua proposta? Sta ultimando il progetto che diventerà esecutivo tra breve. Esso renderà possibile la ristrutturazione di carceri e l'adattamento di edifici compatibili con una detenzione sicura, superando molte lungaggini dovute alla burocrazia e alla complessità normativa. Entro un tempo ragionevole ne vedremo i risultati. Si conclude?
Sì, no, si conclude. Io adesso mi ricollego a questa tua intervista che hai letto, perché mentre leggevi ci ha chiamato una compagna che ringraziamo chiaramente, e ci ha sottolineato una cosa inquietante che adesso stavo spulciando sull'internet, ossia entrando in un bar, in una radio commerciale, ha sentito insomma un bambino parlando, gli era stato chiesto quale fosse stato il regalo più bello ricevuto a Natale e lui ha detto della Lego prigione sull'isola della polizia. Cioè c'è una costruzione Lego che si chiama prigione sull'isola della polizia ed è, adesso sto sul sito, quindi sto vedendo le immagini, ed è una cosa inquietante perché ci sono appunto tutte quante i crismi, la torretta, gli elicotteri, i poliziotti e chiaramente squali, perché c'è anche sull'isola, quindi in mezzo al mare. E a parte, insomma, non saprei da dove partire, non so se proprio il concetto di fare dei Lego anche una prigione, di regalarla a dei bambini. Chiaramente sono andato a leggere anche le recensioni, perché sono tutte ottime recensioni, dove si dice che è bello, quanto è semplice montare questo carcere, quanto è stato bello giocarci con i figli e figlie. E tra l'altro, beh, notavo alcune cose così, aprendo un attimino le immagini, se vedete, insomma, per chi è curioso, se vedete ci sono i carcerati, sono vabbè tutti con lo sguardo cattivo, col berretto, barba lunga, gli uomini, le donne capello corto e colorato, perché chiaramente è trasgressione, quindi carcere, quindi c'è proprio un immaginare, una cosa inquietante, non lo so io perché non ci ho mai giocato, però guardandolo. Poi c'è questo invece, il cane della polizia, è tutto carinissimo, simpatico, bellissimo, insomma è una cosa inquietante, quindi ringraziamo per questa
al
segnalazione.
Al prezzo di 90 euro.
Sì, al modico prezzo di 90 euro, ma ma manco per 10 euro regalerei una roba del genere a nessuno, perché
sì,
veramente
diciamo che al contempo nemmeno ci stupisce dato quello che abbiamo visto nel corso
assolutamente
dell'anno, cosa succede nelle scuole, però neanche più il Lego che
dai 7 anni in su comunque tu regali una prigione sul lago e quindi fai entrare nella normalità il concetto di prigione, di repressione, ed è giusto, insomma. Ma poi ripeto, secondo me è interessante vedere proprio anche i personaggi in sé come sono disegnati e costruiti, oltre al concetto di prigione, sul come viene presentato e quant'altro, insomma. Comunque vabbè, ricollegandomi, insomma, quindi ringraziamo per questa segnalazione che altrimenti non credo avremmo mai saputo. Ricollegandomi un attimo anche alla questione soprattutto insomma delle carceri, ma in generale della privazione della libertà, e c'è un come avevamo letto nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, sul quotidiano Domani a pagina 5 c'è un'inchiesta di Antonia Ferri e di Arianna Ventre su suicidi, pressioni e shock per i salvataggi, il lato oscuro della Guardia Costiera Italiana. Nel 2023 i militari che si sono tolti la vita sono stati 4. In calo però chi si rivolge allo psicologo, si teme per la propria carriera. Le testimonianze di un gruppo di ufficiali e il tormento dopo i salvataggi dei migranti, la storia di Cinzia Conti che ha lasciato il corpo. Vado a leggere questo articolo che insomma ritengo interessante e comunque è un, più che altro apre una prospettiva, per carità, da un'altra parte, è qualcosa che sicuramente insomma se ne farebbe volentieri a meno, soprattutto per il compito che ha, però dà l'idea anche di come venga vissuta da quell'altra parte, insomma, tutto questo fatto, il modo in cui venga soprattutto chiesto di essere svolto. Il 10 agosto 2023 il sole batte sullo scafo rovente del pattugliatore CP940 mentre naviga verso numerose barche alla deriva in acque internazionali. La missione per la nave Luigi Dattilo della Guardia Costiera Italiana è di sorvegliare è di sorveglianza marittima. Un membro dell'equipaggiamento sta cercando Giuseppe Conigliaro, 52 anni, capo componente delle telecomunicazioni, che non si vede da un po'. Alla fine lo trova dopo che con una corda ha deciso di togliersi la vita. I medici del corpo di soccorso dell'Ordine di Malta accorrono nella speranza di rianimarlo. Dopo 40 minuti e 4 fiale di adrenalina non c'è più modo di salvarlo. Il 16 agosto la missione termina. A più di un anno di distanza, l'ufficio centrale della Guardia Costiera non ha mai risposto alle domande in merito a questa morte. Continuo nell'articolo. C'erano delle registrazioni, le ho ascoltate. Diceva che non era in grado di sopportare la pressione del compito che gli era stato assegnato. Canigliaro organizzava le missioni e indagava ascoltando le persone appena salvate per capire se erano stati commessi reati connessi all'attività migratoria irregolare. So di questi racconti fatti in lacrime, era disperato, minacciava il suicidio, racconta un secondo militare. Entrambi sostengono che il comando fosse a conoscenza sia dei racconti sia delle registrazioni. L'articolo continua con i numeri e il sommerso, ossia secondo i dati ottenuti tramite richiesta di accesso agli atti del Ministero della Difesa, il numero dei suicidi all'interno della Marina Militare, di cui la Guardia Costiera fa parte, non segue una linea costante. Nel 2023 i militari che si sono tolti la vita sono stati 4, nel 2022 1, così come nel 2024 aggiornato a inizio dicembre. Ma gli accessi agli sportelli di aiuto psicologico gestiti dalla Commissione Medica Militare sono in calo continuo, dai 7.507 del 2018 ai 1.965 del 2023. Questo passaggio secondo me è interessante perché spiega il perché del calo, e in particolare vado a leggere: il ministero mostra quei numeri sui suoi documenti, ma è una forzatura. La verità è che le persone hanno paura di recarsi agli sportelli perché temono di perdere il lavoro, commenta una fonte interna del CMO. Un timbro che può obbligare a uno stop forzato dal lavoro fino alla decurtazione dello stipendio e al licenziamento, e che quindi per molti non può essere uno spazio sicuro. Assenza di un sostegno. Si nota la mancanza di un sostegno continuativo, vista la discrezionalità dei comandi nelle richieste. Dei comandi nel richiedere supporto psicologico per i soccorritori. Antonella Postorino, degli psicologi per i popoli, che si occupano di fornire gli strumenti per gli strumenti della psicologia dell'emergenza, lo dice chiaramente: l'evento del soccorso in mare è sempre critico. Sono necessari programmi che mirano a sviluppare le abilità emotive che permettono di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Per i militari e soccorritori ai fattori di rischio si sovrappongono anche quelli derivanti dalla struttura gerarchica militare, spesso mobbing vero e proprio. Ci sono le parole di Cinzia Conti, che appunto è una persona, adesso lo vado a leggere, comunque è una persona che era nel corpo della Guardia Costiera, che ha lasciato il corpo e diciamo è l'unica che, o forse credo una delle poche, che si è fatta avanti per denunciare quanto avviene all'interno del corpo della Marina Militare. Cinzia Conti, vado a leggere, che ha trascorso 12 anni nel corpo della Marina Militare, ecco lei che invece ha deciso di esporsi pubblicamente. L'aborto e la convalescenza che ne è seguita sono stati un'esperienza traumatica. Sono arrivata a chiedere al medico di farmi idonea e tornare in servizio per i sensi di colpa. Un sentimento nato dall'atteggiamento dei superiori, che ha il suo apice nel giorno in cui il capo la manda a chiamare e le chiede di trovare una ricevuta. Cinzia, che la nota in un faldone sotto braccio di lui, gliela indica senza avvicinarsi per prenderla. La risposta è secca: qui il capo sono io e tu fai quello che dico io. Cinzia esce dalla porta in preda a un attacco di panico, per cui viene portata al pronto soccorso con una maschera dell'ossigeno sul volto. Dopo giorni di convalescenza, intorno a lei c'è il vuoto, nessuno si è fatto vivo. Solo il suo superiore le chiede di chiamarlo. Ti sei comportata male, si sente dire al telefono. Quel giorno potevi chiarire anziché andare in ospedale. La storia personale di Cinzia Conti è un simbolo. Ci vuole un gran coraggio, dice, anche per togliersi quella divisa per sempre. Eppure non è l'unica. Altrove, chi ancora non ha deciso di mostrarsi, dichiara la sua denuncia anche verso il personale sanitario. L'aiuto da parte del personale militare medico, psichiatri e psicologi è inesistente, perché loro fanno solo un lavoro di conferma delle disposizioni dei capi, spiega un terzo militare. Non riconducono mai il disagio al lavoro, sviano su fattori esterni. Ma io sono entrato sano e mi sono ritrovato con un disturbo ansioso depressivo. Ansia, depressione, disturbi dell'adattamento e ipersensibilità. Ho vissuto degli attacchi vessatori sistematici, aggiunge un altro dei testimoni. Vado a concludere l'articolo. A questi si sommano le operazioni in mare. Uno dei militari che ha deciso di raccontare la propria esperienza spiega che l'impatto dei naufragi è devastante. C'è chi scoppia in un pianto isterico e chi magari la prima cosa che fa appena tornato a casa è abbracciare i suoi figli. Ma a differenza delle reazioni individuali, la denuncia è univoca. Non c'è un'assistenza psicologica, al di là delle belle parole, subito dopo i soccorsi sparisce tutto. Quindi questo è l'articolo, ripeto, un'inchiesta del Domani di Antonia Ferri e di Arianna Ventre. Lascio a te la parola per altri articoli.
Sì, io a pagina 19 vorrei leggere un articolo della pagina 19 della Repubblica. Vorrei leggere un articolo di Alessandra Zeniti. Albania, altre spese pazze, giubbotti antisommossa per il centro fantasma. Migranti, l'ok del DAP ai gilet da 36.000 euro per gli agenti di Jader. I loro colleghi in Italia protestano, a noi mancano anche le scarpe. 200 gilet tattici, altri 36.000 euro di spesa per non si sa quali agenti della polizia penitenziaria destinati al carcere fantasma per migranti a Jader, dove chissà se e quando arriveranno ospiti. L'operazione Albania continua a regalare un paradosso dietro l'altro e sempre a carico dei contribuenti italiani. L'ultima spesa è stata autorizzata dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a fine novembre, quando la nuova bocciatura da parte del Tribunale di Roma ai provvedimenti di fermo del secondo gruppo di migranti portato in Albania ha di fatto sospeso l'operazione a tempo indeterminato, tanto da indurre tutte le amministrazioni interessate a richiamare in Italia la gran parte del personale che avrebbe dovuto essere impiegato nei centri di Schengen e Jader, compreso il piccolo carcere da 20 posti riservato ai migranti che, in attesa di rimpatrio, dovessero macchiarsi di qualche reato. A Jader sono rimasti comunque 15 agenti della penitenziaria, non si sa bene a fare cosa, ma questo non ha impedito, denuncia il sindacato OSAP, che il DAP, che già ad agosto aveva acquistato 100 gilet tattici, ovviamente rimasti inutilizzati, raddoppiasse l'ordine. Si tratta di una decisione che appare del tutto immotivata, considerando che la struttura di Jader continua a rimanere vuota. Mentre il personale di polizia penitenziaria nelle carceri italiane attende ancora gli anfibi, il DAP continua la sua discutibile gestione delle risorse pubbliche, dice il segretario generale Leo Beneduce. 36.000 euro per 200 gilet tattici alla polizia penitenziaria significano forse che presto gli agenti saranno direttamente impiegati in zone di guerra, e non ce l'hanno detto. In attesa che il governo riesca a portare, soprattutto a far rimanere nel centro di Jader, migranti soccorsi nel mar Mediterraneo e provenienti da paesi cosiddetti sicuri, al momento gli unici immigrati irregolari che l'Italia riesce a mandare in Albania sono solo gli albanesi. L'accelerazione che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è riuscito nel 2024 a dare ai rimpatri, più 16%, ha riportato indietro quest'anno 5.389 migranti, la maggior parte in Tunisia, seguita da Albania e Marocco. L'obiettivo è arrivare a fine anno a superare quota 5.500 e riprendere, probabilmente a metà gennaio, se arriverà un verdetto favorevole dalla parte della Cassazione, con i trasferimenti dall'altra parte dell'Adriatico. Prima che l'effetto deterrenza dell'operazione Albania, di cui il governo è fermamente convinto, si trasformi in un boomerang. Un campanello d'allarme è già suonato a novembre con un boom di arrivi inatteso per la stagione, 8.124, secondo solo al mese di agosto, che ha fatto scendere sotto il 60% la percentuale di diminuzione degli sbarchi rispetto al 2023. Questo era l'articolo della Repubblica di oggi a pagina 19 e vi lasciamo un po' di musica e ritorniamo in voce a breve.
my love has no end. No front or back, and my love will bend. I'm a little lost in spin. Loving you. My love has no bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm blue and I can't stop loving you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know how glad I am. Whiter than white, I'm the middle, and I can't hide loving you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know how glad I am. And you don't know.
Oh, relaxing. Colors, I swung to bad lovers, shoulder pads. I'm gonna come at you with ballers, relaxing. Colors, I swung to bad lovers, shoulder pads.
E 04, sabato 28 dicembre, torniamo in voce con una notizia di questa mattina, arrivata poco fa sui giornali, sui canali di informazione. Il direttore dell'ospedale di Gaza Nord, Kamal Adwan Hospital, è stato arrestato da Israele. Stamattina avevamo letto l'articolo di Michele Giorgio in rassegna stampa, dove dichiarava appunto che già era pervenuta la minaccia di Israele, che gli aveva appunto minacciato l'arresto con il messaggio "questa volta ti arrestiamo", un messaggio inequivocabile prima di fare irruzione da parte dei militari israeliani. Avevamo letto appunto che nei giorni scorsi egli stesso, Hassam Abu Safia, nei giorni scorsi aveva lanciato una richiesta di aiuto e chiesto alla comunità internazionale di intervenire per fermare Israele, e giovedì notte aveva annunciato che 5 membri del suo staff erano stati uccisi da un attacco aereo, da un pediatra, tecnici di laboratorio, operatori di ambulanze e anche un addetto alla manutenzione. E quindi niente, stamattina arriva la conferma. Funzionari israeli arresta il direttore dell'ospedale di Gaza Nord. Le forze israeliane hanno arrestato il direttore dell'ultimo ospedale principale funzionante nel nord di Gaza nell'ambito dell'operazione militare in corso nell'area, lo affermano funzionari della sanità palestinese. Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore Hossam Abu Safieh, ha dichiarato il ministro della sanità di Gaza, gestito da Hamas, in un comunicato. Anche la protezione civile di Gaza ha riferito che Abu Safieh è stato arrestato.
Bene, se insomma questo è un aggiornamento e non ci sono altre notizie da leggere, quindi prima di chiudere questa rassegna stampa vogliamo ricordare l'appuntamento per oggi, appuntamento dalle ore 18 alla sede della Borgata Gordiani in via Albona 40. le curve come laboratorio per la repressione, le carceri come soluzione ai problemi delle borgate. Un evento organizzato insieme anche all'Atletico San Lorenzo e alla Borgata Gordiani, in cui partendo dalle politiche sperimentali degli ultimi decenni per gestire l'ordine pubblico negli stadi, arriveremo a parlare delle condizioni delle carceri italiane, di come queste siano funzionali e ad escludere una parte di popolazione non gradita allo Stato. Ci sarà poi anche un reading teatrale dal titolo Detenuti a cielo aperto, e quindi ecco, questo è l'appuntamento che volevamo ricordare. E
sì, ricordiamo anche il 31
assolutamente
dicembre,
sì,
alle ore 10 fuori dal carcere di Rebibbia. Porteremo un po' di compagnia e saluto a tutte le persone che sono private della loro libertà, la loro libertà di movimento, la loro libertà di vita, e quindi siete tutte e tutti invitati alle 10 il 31 dicembre fuori dal carcere di Rebibbia. Staremo insieme, ci saranno interventi, anche lenticchie e samosa, e potete comunque trovare le indicazioni sempre sul nostro sito www.ondarossa.info. e concludiamo questa mattinata con un saluto a tutti coloro che sono, e tutte coloro che sono private della loro libertà, e alle 11:09 quindi questa voce vi saluta e ci sentiamo la prossima. Una buona giornata a tutti e tutte.
Ciao ciao.
Blue, blue, blue.